primo ministro. Allora, noi adesso siamo come entrati, no, in questa presentazione del, lo chiamo così, del mistero delle beatitudini, per scoprire questa porta di accesso. E, come punto di sostegno per il vostro cuore, ricordo una espressione che noi troviamo nell'Apocalisse, quando si dice che il Signore è colui che era, che è e che non che sarà e che viene, che era, che è e che viene. Allora pensate, tutta la, diciamo, la prospettiva in cui il Vangelo è proclamato è per seguire il Signore, quello che noi chiamavamo la sequela del Signore. Allora, vi faccio la domanda, mi potete spiegare come si segue uno che viene? Come si segue uno che viene?
Andando in incontro.
È solo per come dire, suggerire un'attenzione del cuore, no? Noi abbiamo una, come dire, come una specie di schema mentale, no? Che ogni cosa che ascoltiamo è catalogato. Normalmente quando noi ascoltiamo il Vangelo dovrebbe, come dire, far saltare tutti i cataloghi che noi abbiamo dentro, perché la parola di Dio, no, raggiunge il nostro cuore non in ciò che lui ha già formulato, ma alla radice. Allora, questo come si fa a seguire uno che viene corrisponde a quello che, non so, per esempio nella liturgia diciamo: annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Voi cosa pensate? Quando arriverà? Sono 2000 anni che lo ripetiamo, e se il mondo va avanti lo ripeteranno ancora per altre migliaia d'anni, no? Non si tratta di collocare l'attesa nel futuro, quello che noi chiamiamo la seconda venuta di Gesù, no? La parusia, cioè la fine del mondo. Non è questo. Anche perché ci stanchiamo. Se tutti i giorni ripetiamo la stessa cosa e noi non gustiamo niente perché la cosa è di là da venire, che senso ha? Invece il dire nell'attesa della tua venuta è collegata al fatto che ogni azione, ogni circostanza, ogni dato di cronaca della nostra giornata, quindi della nostra vita, è aperto al mistero di Dio. Vale a dire, ogni circostanza che viviamo è l'opportunità di cogliere la venuta di Gesù, cioè la manifestazione di Gesù. Se volete, come immagine, è quella che era collegata alla liturgia di domenica scorsa, quando si parla del tempo e dell'eternità. Il tempo è fugace, nessuno lo può... Cioè io non so se stasera sono vivo. Spero che voi siate vivi, e spero anch'io, però no, non lo sappiamo. Allora, in gioco non è il controllo del tempo, perché noi non abbiamo alcun potere. In gioco è che nel tempo che viviamo si gioca l'eternità. Cioè ogni momento che noi viviamo è aperto all'eternità. Cioè il mistero del regno di Dio, che è quello che caratterizza l'eternità, irrompe nel tempo. L'attesa è che questo regno di cui noi preghiamo che venga il compimento finalmente si manifesti nella nostra vita adesso, in questo tempo che viviamo. Cioè l'attenzione non è quella di guardare lontano, di guardare l'aldilà, ma di aprire l'aldiqua ha questa immissione del regno, Padre nostro, venga il tuo regno. Vuol dire questo, cioè si manifesti nel nostro cuore il tuo regno, di modo che noi possiamo vivere dello splendore di quel regno, cioè che è l'amore di Dio per tutti. Allora, la domanda, diciamo, di natura pratica che noi ci facciamo è dire, ma noi come possiamo accompagnare il nostro cuore a questo aprirsi perché il regno di Dio si manifesti, perché il volto di Gesù si manifesti? E io gli ho accennato stamattina, e poi lo farò in tutti questi giorni, la porta d'accesso è il piangere, il saper piangere, non il, come dire, la volontà di fare bene, ma è la capacità di piangere, cioè la capacità di pentirsi, e con un'espressione che i padri antichi usano, che adesso sarebbe incomprensibile, quando dicono di fare lutto su se stessi. Se volete fare lutto sul proprio ego, il proprio ego deve morire, se no la nostra persona non vive. Allora questo imparare a fare lutto significa aprirsi, aprire continuamente il cuore all'amore di misericordia di Dio. Quello che dicevo anche nella... nell'omelia per la Cananea, no? Abbi pietà di me. Pensate, di tutte tutte le forme che una preghiera può avere, l'esultanza, il ringraziamento, la lode, l'intercessione, alla fine la preghiera che ha convogliato tutta la tensione della Chiesa, almeno per una certa tradizione, è abbi pietà. Deve essere così denso questo abbi pietà, perché raccoglie tutte le altre qualità della preghiera. Ma come si fa a domandare abbi pietà se noi non abbiamo la percezione che abbiamo bisogno di domandare pietà a Dio? Cioè, se noi non abbiamo coscienza di essere peccatori e peccatori perdonati, allora tutta la riflessione che faremo in questi, diciamo, gli ultimi 2-3 giorni che abbiamo ancora con, insieme, è proprio di come far vedere, suggerire, accompagnare a che il nostro cuore impari a piangere, cioè impari a pentirsi davanti al Signore, a dire in sincerità, abbi pietà di me. Il miracolo della vita viene dopo questo abbi pietà di me. Prima c'è solo la pretesa. E voi sapete che in amore, quando tu pretendi la risposta dell'altro, sei sicura che non viene. Cioè, nell'amore ogni pretesa significa fallimento di richiesta. Oh, noi lo sappiamo, però tutte le volte noi andiamo sempre nella stessa linea. Allora, occorre imparare questo. E, ho trovato una preghiera di un mistico persiano del XI secolo che dice così: o tu che semini il dolore del pentimento nel cuore di chi ti ha incontrato, tu che fai bruciare il cuore di chi fa penitenza, tu che accogli i peccatori che confessano la loro colpa. Nessuno si converte fin tanto che tu non lo converti. Nessuno trova il cammino fin tanto che tu non lo prendi per mano. Prendici per mano, perché non abbiamo altro salvatore all'infuori di te. Vieni in nostro aiuto, perché non abbiamo altro rifugio che te. Alle nostre domande solo tu puoi dare la risposta. Alle nostre sofferenze solo tu puoi portare rimedio. Ai nostri tormenti solo tu puoi portare riposo. È un musulmano che parla, ma è come se potesse esprimere la realtà della rivelazione del Vangelo. Provate a immaginare, per noi, quel solo tu, quanto vale? Quanto? In teoria. In pratica, noi abbiamo bisogno della carezza di uno, della gentilezza dell'altro, della, diciamo, del fatto, no, che le persone ti devono riconoscere. Di tutto abbiamo bisogno. Dov'è quel solo tu? Se uno ci pesta i piedi e noi siamo arrabbiati neri, tanto da diventare perfino cattivi noi, dov'è quel solo tu? Non so se c'è la forza, sta, e questo è il mistero della fede, no? Sta proprio nel credere quel solo tu, non perché tu puoi fare a meno del resto, ma perché il resto, se ti è dato, benedici Dio, se non ti è dato, benedici Dio lo stesso. Quel solo tu è collegato a quel tu che semini il dolore del pentimento nel cuore di chi ti ha incontrato. Ti ha incontrato, eh? Non che io mi pento per andare a Dio, no. Io incontro Dio e mi pento. Sarebbe un po', se volete, anche in un rapporto di amore, cioè l'intimità più grande viene quando tu riconosci la tua indegnità davanti all'altro e l'altro ti ascolta con rispetto. Se l'altro non si ritira da te mentre tu manifesti la tua indegnità, l'intimità è assicurata. E quell'intimità non è più rubata da quello che succede fuori. È la stessa cosa che l'anima vive col Signore. Il che vuol dire che se noi ci inalberiamo perché uno ci dà del cretino ogni tanto, vuol dire che il nostro cuore non è in intimità. E quando i cuori non sono in intimità, prima o dopo si stufano dell'agire bene. Si stufano del fatto che perché devo fare questo, perché devo fare quello. Invece quando c'è intimità, il cuore si allarga e accogli tutto, perché tutto è nel nome di, per amore di. Ecco, poter vivere in questa stanza, quando Gesù dice, no, entra nella stanza tua, chiudi la porta e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà, vuol dire così, cioè arrivare a vivere la nostra vita, quindi le azioni che facciamo, le reazioni che abbiamo, i sentimenti che proviamo, in questa camera segreta dove solo Dio permette questa intimità con il tuo cuore. Quando questa cosa è viva, è vivace, tutto il resto è secondario. Ma ci arriviamo? Allora, l'ascolto della parola di Dio tende a far entrare in questa camera segreta dove Dio abita. E la cosa, ripeto, strana, almeno strana per noi, ma nell'antichità era una realtà molto più direttamente percepita, noi siamo proprio chiamati a questa intimità. Siamo proprio fatti per questa intimità, ma per paura di perdere altre cose non troviamo questa intimità. E non trovando questa non ci servono le cose, che pure cerchiamo. Ecco, volevo iniziare con questo riferimento, no, del seguire Gesù, nel senso del permettere che si manifesti, e con questo invito del è il Signore che semina il dolore del pentimento una volta che lo incontriamo. Allora riprendiamo l'elenco delle beatitudini. Vi dicevo stamattina, no, che le beatitudini sono 8 e la prima e l'ultima fanno da cerniera, ma non nel senso di chiusura, ma nel senso di rotazione. Vale a dire, la prima porta attraverso una serie di, diciamo, di passaggi all'ultima, ma l'ultima ritorna sulla prima, nel senso che quando uno è perseguitato e non si arrabbia, non cede al male, riconosce che diventa sempre più povero delle cose, in quanto il cuore è pieno della presenza del Signore. Se questo cuore è pieno, automaticamente si reinnesta quel piangi, sei puro, e tutta la come dire, i passaggi successivi, che poi vedremo. Allora, ognuno di noi cerca la felicità, ma nessuno conosce la strada. È strano questa cosa della vita, no? Le cose che sono più essenziali le vogliamo tutti allo stesso modo, ma nessuno conosce come. E noi ci dibattiamo nel fatto di esigere da noi, dalla vita, dagli altri, le cose che cerchiamo, e facciamo l'esperienza che andiamo sempre a sbattere contro un muro. Cioè, il passaggio non si apre, la felicità non arriva. Allora, l'invito che fa Gesù è di questo tipo. Voi immaginate di trovare quello che cercate in un certo punto, in un certo modo. Gesù dice, vi dico che quel modo lì è illusorio. L'unico modo per cercare quello che davvero voi volete è questo. Ed elenca le beatitudini. Il principio che sta, come dire, che sta sotto, che regge questo modo di presentarsi di Gesù e questo modo di illustrare la verità del cuore, come dire, a noi che siamo illusi e delusi dal peccato, il principio è questo. Ricordate nella prima lettera ai Corinzi, al capitolo primo, Paolo illustra questo grande principio. Ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini. Ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini. La prima deduzione è, quando voi percepite che si tratta di debolezza, ma viene da Dio, abbracciatela, perché lì è nascosto il segreto della vita. Se voi invece percepite la forza, la potenza, lasciate perdere, perché quello risulterà una delusione. Gesù è come se risponde al desiderio di felicità che portiamo e lui traccia le coordinate che strutturano la felicità per il nostro cuore, perché non falliamo il senso della vita. A volte mi domando se queste sono davvero le verità del Vangelo e che noi continuamente ripetiamo, no? Perché non entrano mai in noi? Come dire, perché poi quando un cuore è provato, quando c'è una situazione difficile nella vita, no? Perché queste cose non scattano mai? È come se fossimo sempre al punto di inizio, no? Sempre. Come mai? Ma mi sono dato questa spiegazione. Cioè, noi quando ascoltiamo la parola di Dio, adesso parliamo delle beatitudini, immaginiamo che quella parola denoti un ideale. Allora, facciamo l'esempio. Beati i misericordiosi perché troveranno misericordia. Ma essere misericordiosi, che pure tutti desideriamo, comporta che per esserlo tu sei calpestato. Nessuno vuole essere calpestato. Allora, immaginando che l'essere misericordioso sia un ideale, noi lo poniamo davanti a noi e resta troppo in alto. Noi, per quanto ci sforziamo, non riusciamo mai a prenderlo. Quando tu ti prospetti una cosa e non riesci mai a prenderla, a un certo punto cosa fai? Abbassi e dici, questo va bene per i santi, per noi no. Cioè, abbassi completamente l'ideale e tu rinunci. Questa rinuncia è letale. La rinuncia all'ideale resta letale perché significa rinunciare alla verità del cuore. Ma il nostro cuore rinuncia perché lo crede un ideale. Ma Gesù non parla per ideali. Gesù non mette una specie di dovete arrivare qua. Non parla così. Voi percorrete tutto il Vangelo. Il Vangelo non rappresenta alcun ideale per l'umanità. Alcun. Gesù parla per radice, cioè parla per verità di fondo, per ciò che è nascosto nel nostro cuore già e che noi siamo invitati a scoprire. Cioè, se noi cogliessimo questa dimensione, verrebbe meno tutto quello sforzo di volontà che noi facciamo e che ci condanna alla inettitudine. Non so, se voi ascoltate, non so, la descrizione della vita di un santo, anche soltanto per esempio, che è rapito in estasi nella preghiera, a chi non viene il desiderio di pregare in quel modo lì? Se voi cercate di pregare in quel modo lì, siete condannati al fallimento, perché quel modo è vissuto come un ideale che sarebbe bello avere, ma non si ha. Quindi quando voi perseguite quel sarebbe bello, ma non si ha, voi vi stancate. Il senso della stanchezza, particolarmente per voi donne, è legato al fatto che vi lamentate di tutto. È una lamentela continua. E la donna si lamenta perché capisce che siccome la cosa principale sono gli affetti, quando gli affetti non restano vivaci perché tutto ti viene contro, allora si lamenta. L'uomo non fa così. L'uomo cosa fa? Invece di lamentarsi, ma lascia perdere. E basta. Chiuso e stop. Allora, noi non ci premuriamo più di cogliere adesso parliamo delle beatitudini, ma va bene per tutto il Vangelo, no? Di cogliere le beatitudini come porte di accesso al mistero di Dio e al mistero della nostra umanità. Perdonate se insisto, non vedetele mai come ideali di perfezione. Questa cosa ci ha condannato al fallimento spirituale. Perché l'ideale diventa irraggiungibile. E quando nella vita pratica voi siete toccati, non so, negli affetti, no? È come se non trovate mai l'energia sufficiente per aderire a quell'ideale. Se invece si tratta della verità di fondo, se si tratta di un'esperienza di fondo, allora il cuore si può aprire e può davvero sperimentare la verità di quelle cose che Gesù dice. Sarebbe è tutta la, diciamo, chiamiamolo mio sforzo, di potervi accompagnare a, parlerò praticamente solo di due beatitudini io, ma si potrebbe fare per tutte le altre, no? Proprio per lasciarci riverberare di quella verità, cioè lasciare che quella verità conquisti il vostro cuore. Non dovete essere voi a capire, voi a cercare poi di praticare, no, si tratta solo di aprire il cuore a, che, ripeto, è esattamente quello che avviene in un incontro di amore, aprire il cuore a. Un'altra piccola deduzione che può aiutare a istradarci in questa prospettiva è la seguente. Quando noi leggiamo l'Apocalisse, che sembrano tutte queste immagini piuttosto complicate, complesse, no? Ma in realtà il libro dell'Apocalisse illustra una verità molto molto semplice, che sarebbe questa. È quella che, se voi potete andare a controllare, al capitolo 7 dell'Apocalisse, versetto 10, si dice: la salvezza appartiene al nostro Dio e all'Agnello. La salvezza appartiene a Dio e all'Agnello, vuol dire per noi. Se l'uomo non può darsi salvezza, nemmeno può darsi la felicità. Se da Dio viene la salvezza, da Dio può scaturire la felicità. Allora, siccome l'uomo muore, esercita un potere limitato, l'uomo è definito come colui che non ha salvezza. Se l'uomo non ha salvezza, dovunque cerca la felicità, non la trova. Allora, salvezza e felicità stanno insieme, nel senso che è questa manifestazione, questo dono, diciamo, dono dell'amore di Dio, che è un amore salvatore, lasciato entrare nel cuore, che conquista il cuore e lo predispone alla felicità, cioè a vivere la sua umanità in pienezza. A volte mi viene da pensare, se voi doveste definire cos'è il peccato, o in che cosa consiste, cosa direste? Noi siamo abituati, almeno quando ero piccolo io si faceva, ma quindi più o meno siamo della stessa età, quando per esempio si presentava il peccato degli angeli, il peccato dell'orgoglio, no? Il famoso Lucifero, no? L'angelo di luce, no? Che poi diventa il diavolo, no? E noi abbiamo immaginato che l'orgoglio accechi, no? la vista, quindi acceca il cuore, e la creatura, sia l'angelo sia l'uomo, non riconosce più di derivare da Dio. Questo non è vero. L'uomo, anche quando pecca, sa che non è onnipotente, sa che non può darsi la felicità. Cioè la dipendenza da Dio la può rinnegare, ma non la può oscurare. Vuol dire che il peccato sta in un'altra cosa. E gli antichi hanno spiegato così. L'angelo, se una prova è esistita per l'angelo, è consistita in questo. Nell'ordine delle creature, l'angelo rappresenta la creatura più perfetta. Se voi stabilite una specie di graduatoria di dignità, l'angelo è in cima a questa graduatoria, quindi come realtà è più perfetto dell'uomo. Allora, la sua prova dov'è stata? Dio ha preferito l'uomo, non l'angelo. Allora, la prova dell'angelo è che lui, che è la creatura più intelligente, si custodisce come la creatura di Dio solo in quanto riconosce che Dio ha preferito l'uomo che è inferiore a lui. Cioè, se l'angelo, fate la distinzione tra i demoni e gli angeli, sta qui, è diventato demonio chi non ha voluto riconoscere questa preferenza di Dio per l'uomo. Difatti, noi pensiamo al peccato come una gelosia del diavolo nei nostri confronti, come avviene nei nostri sentimenti. Cioè, quindi quando un altro è preferito a noi, noi diventiamo cattivi. E se possiamo, ci mettiamo il nostro zampino, no? Allora, il diavolo mette lo zampino nel male perché si è sentito, diciamo, non tanto messo da parte, ma surclassato. E proprio questo ha costituito, l'origine del peccato. Quando, se leggete per esempio il capitolo 6 del Vangelo di Giovanni, in quel lungo discorso del pane che discende dal cielo, no? E si dice che il figlio discende, lasci, il figlio discende dal cielo, noi immaginiamo che si tratti solo di derivazione, il cielo in alto, la terra, e noi diciamo che discende, ma non indica provenienza, indica un'altra cosa. Indica la direzione del movimento di rivelazione di Dio. Allora, Dio per rivelarsi deve scendere. Vuol dire che l'uomo per innalzarsi deve scendere. Scendere significa abbassarsi davanti a qualsiasi cosa pur di non perdere l'amore. Tutti vogliono l'amore, ma nessuno vuole abbassarsi. Questa contraddizione è l'essenza del peccato. Noi troviamo a volte aspre le parole di Gesù perché intuiamo che raggiungano esattamente il cuore del problema. Cioè, noi vogliamo una cosa senza perdere l'altra. Noi vogliamo la gloria dell'amore senza l'umiliazione dell'abbassamento. Questa cosa qui è quello che costituisce la radice del peccato, che non è la cattiveria, ma è la mondanità. Noi andiamo al mistero di Dio, alla vita spirituale, esattamente come viviamo la vita nel mondo. Nel mondo conta molto, no? Non so, la propria fama, la propria importanza, il proprio prestigio, conta. E applichiamo questo anche nello spirito. Ma questo non funziona. Perché vuol dire che noi preferiamo qualcosa all'amore di Dio. Preferendo qualcosa, noi sottostimiamo l'amore di Dio non riempie più il cuore e il cuore si trova agitato. Il cuore si trova impelagato e non sa più come muoversi. Ecco, questo movimento è esattamente il movimento che Gesù con le beatitudini vuole spezzare. Le beatitudini sono la via per rinunciare definitivamente a questa mondanità che è frutto dell'invidia del diavolo per noi. Noi non pensiamo mai così. Ma se incominciamo a pensare così, allora voi capite quanto il nostro cuore ha bisogno della verità di Dio per essere pieno. E la verità di Dio non ha bisogno di alcuna cosa, di alcun bene. Quando Gesù dice cercate prima di tutto il regno di Dio, no? E le altre cose vi saranno date in aggiunta, è perché Dio sa già che noi abbiamo bisogno di tante altre cose, ma quelle sono date in aggiunta, non come diciamo, in parallelo, sono date in aggiunta. Allora, la scelta del cuore è davvero quella del regno di Dio, cioè davvero dell'amore di Dio, dell'intimità con Dio. Il resto viene dato. Noi abbiamo paura di non avere né l'uno né l'altro e non siamo mai pronti a lasciare le cose. Ecco perché le beatitudini incominciano con beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli, cioè beati coloro che non mettono la loro preoccupazione in nessuna cosa, ma solo nel desiderio dell'amore di Dio. Quando questo è vero, il primo passaggio che un cuore del genere vive è beati coloro che sono nel pianto, cioè beati coloro che si pentono. Perché? Perché il cuore si scopre pieno delle cose. Il cuore si scopre che ha bisogno di tante cose, che si perde in tante cose. Ma se ha scoperto che il regno di Dio è più importante, allora piange per questa occupazione di suolo che lui ha subito. Quando ci sono persone che vengono al sacramento della riconciliazione, per la confessione, no? Oggi è un sacramento molto complicato, nel senso che è quasi abbandonato. Allora, quando vengono persone che magari sono 10 anni, 15 anni che non si confessano, e io uso questa immagine. Allora, pensate al vostro cuore come a una stanza arredata. Quindi c'è il tavolo, le sedie, il divano, i quadri, la luce, no? Ha già tutto, solo che tutto ha suo quadro. Le sedie sono rovesciate, i quadri sono per terra, la luce è rotta, non c'è la corrente, e avanti, no? Ecco, i peccati sono questo scombinamento dell'abitazione, per cui voi in una camera del genere non potete stare bene. E se voi non state bene, potete invitare un vostro amico così? Potete offrirgli il caffè in questo bailamme? Allora, questo qui è il motivo per cui non è che noi dobbiamo andare chissà dove a cercare qualcosa per arredare. C'è già tutto, solo che va ricollocato tutto. Questo ricollocare in modo da diventare un ambiente bello da vivere, nel quale voi potete invitare chiunque, è esattamente il mistero della grazia. Cioè, il piangere abilita a ricollocare tutte le cose in modo che la camera sia bella, vivibile, e voi possiate invitare chiunque e sta bene con voi. E questa è la grazia che, diciamo così, viene donata, no? Con la confessione, come sacramento, ma è anche la cosa che costantemente ci accompagna nel nostro cammino spirituale. Allora, l'inizio di questo movimento di ricollocazione, di ritrovare armonia d'insieme, è il pianto. È, diciamo così, se volete, posso dirla con una battuta, non sforzatevi di evitare i peccati, tanto i peccati li farete sempre. Non sforzatevi di vincere i vostri difetti, ne vincete due, ne spuntano tre. Non c'è problema. È così. E più diventiamo vecchi, e più aumenta questa cosa. Non che diminuisce, non diventiamo più buoni, diventando vecchi. E chi immagina questo si illude. Invece, cos'è che può avvenire ed è augurabile che avvenga? Non difendete mai i vostri difetti, non difendete mai i vostri peccati, non lamentatevi mai dei vostri difetti. Questo non difendere permette alla grazia di agire, e anche se il difetto non va via, voi però non diventate aspri, riconoscendolo siete diventati capaci di usare amore e misericordia. Ma noi invece è come se pretendessimo il contrario. Noi dobbiamo essere perfetti per poter amare. Un corno. Questo è una stupidaggine che noi continuamente alimentiamo. E sapete perché? Per non muoversi mai. Chi si lamenta sempre vuol dire che non fa mai nulla per cambiare. Ed è automatico che sia così. Invece, non sforzatevi di cambiare, ma cercate sempre di non difendere mai voi stessi, non difendete mai. Quindi vuol dire, per esempio, non so, uno vi fa un'osservazione, ma accettate in pace, che sia giusto, che sia sbagliato, ma che ve ne frega, che interessa? E voi approfittate di questo per non difendervi. Questo non difendervi vi apre alla grazia. Questo non difendervi nella preghiera vi farà piangere. Quel piangere del Signore, non mi meritavo questo, però sapete come reagisco io? Quando per esempio uno mi dice una cosa che tra l'altro non è neanche vera, no? E io non dico in tutto perché non però l'esercizio fa, mi rallegro quando un altro vede male le cose, no? E dico, Signore, questo non è vero, ma meno male che lo vede tutte le altre cose vere, sennò cosa mai mi direbbe? E dicendo così, tu sei sempre tranquillo. Cioè tu, non sei mai agitato. Perché? Perché quello che gli altri conoscono, diciamo, di male, è sempre poco rispetto a quello che noi in realtà viviamo davanti a Dio. E allora, perché temere? Perché difenderci? L'inizio della beatitudine è beati coloro che piangono perché non si difendono. Non c'è bisogno di difendersi. Mamma, mi sono un po' allargato, ma è solo per portare, cioè, se cambiate la prospettiva, le energie che noi portiamo in cuore vi vengono a galla, se no stanno nascoste, ma neanche, come dire, se uno è una persona antipatica e tutte le volte gli viene da, che sarebbe così semplice cambiare prospettiva, dice, ma perché devo avercela contro quella? E invece mai, non cambiamo mai, ma solo perché non possiamo attingere alle energie che portiamo dentro, che sono infinite. A condizione? Non difenderti. Non difenderti mai. Ma per fare questo, il cuore deve credere a questa, quindi il dono che Dio fa, e questa, diciamo, intimità che Dio porta, e il cuore si riposa. Quando il cuore si riposa, può sopportare molte cose, non dico tutto perché la vita è davvero complessa e io sento sempre drammi, tragedie, tutti i giorni, e non so come si fa a vivere, ma nello stesso tempo, no? Questo non difendersi mai, no? Permette al cuore di trovare tali energie da poter dire tu solo, come detto dalla preghiera, tu solo. Quel tu solo comincia a valere. Quando comincia a valere, voi siete salvi. E poi domani continuiamo.